Al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Emanuela Campanile al microfono, buongiorno a tutti. È il momento di Al di là della notizia, il titolo di oggi, il post emergenza. Il riferimento è al terremoto del Cile del 27 febbraio 2010, solo qualche numero per ricordarci la vastità di questo dramma catastrofico. La scala di magnitudo 8.8, la scossa è durata per circa 3 minuti, è stato il più forte terremoto che abbia mai colpito il Cile dal 1960. 452 i morti, 500.000 gli edifici danneggiati. E il titolo, sempre il post emergenza, fa anche riferimento al catastrofico terremoto di Haiti del 12 gennaio, sempre 2010, l'epicentro a circa 25 chilometri da Port-au-Prince, che è la capitale dello Stato caraibico. Il numero delle vittime è stimato intorno alle 222.517 unità. Comunque, secondo la Croce Rossa Internazionale e secondo l'ONU, il terremoto avrebbe coinvolto più di 3 milioni di persone. E noi per il Cile ci mettiamo in collegamento con Paolo Beccegato, responsabile dell'area internazionale della Caritas italiana. Allora, Beccegato, buongiorno, benvenuto.
Buongiorno, buongiorno.
Allora, ci siamo sentiti quasi un mese fa. Che cosa possiamo dire allora del post emergenza Cile, ora, oggi, 23 marzo?
Ma sicuramente l'organizzazione degli aiuti è nettamente superiore, tanto per fare un paragone, a quello che è capitato ad Haiti, proprio perché prima di tutto il terremoto non ha colpito proprio la capitale, per quanto abbia avuto una magnitudo enorme.
È lungo la costa, se non sbaglio.
Esatto, vero? Esatto, vicino a Concepción. E il numero di vittime è stato tutto sommato limitato, perché se appunto facciamo questo paragone un po' improprio ma comunque significativo con Haiti, 452 morti rispetto ai 222.000, cioè non è impronunciabile il paragone, però come diceva giustamente lei prima, è stato un terremoto molto forte, molto potente, ha provocato molti danni, anche perché il Cile comunque è un paese che è cresciuto molto negli ultimi anni dal punto di vista socio-economico, e quindi questo, ahimè, procura poi più danni laddove c'è un terremoto molto forte.
Mi scusi se la interrompo solo per pignoleria, ma ricordiamo che comunque Haiti non è quel paradiso tropicale che uno può immaginarsi, cioè c'è una situazione di degrado sociale, economico molto forte, forse anche per questo le vittime sono state di gran lunga superiore.
Certo, il Cile rispetto ad Haiti è un paese che dal punto di vista della protezione, soprattutto in termini di costruzioni antisismiche, ha fatto dei passi avanti enormi, e quindi se pensiamo che un terremoto del genere avesse colpito l'Italia, tanto per non fare, voglio dire, tanto degli esempi impropri, il terremoto in Abruzzo era di magnitudo 5.3, quindi qui si sta parlando di un 8.8 e il paragone si fa molto in fretta, quindi bisogna fare certamente una valutazione positiva, tutto sommato, nel disastro, della capacità appunto di prevenzione, la capacità di strutturazione e il fatto che comunque c'è stata anche un'enorme solidarietà interna, hanno raccolto tantissimi fondi all'interno del paese e si sono mobilitati tutti, dal primo all'ultimo cittadino in tutto il paese e anche nel subcontinente americano e nell'America Latina, diciamo così. Ma poi, insomma, la solidarietà internazionale non è mancata. È chiaro che questo non deve venir meno nel futuro, perché comunque i danni sono stati enormi e quindi occorre adesso un grosso impegno per la ricostruzione.
Per quanto riguarda la Caritas italiana, quali sono state le operazioni più urgenti e quelle che comunque stanno proseguendo ora in Cile?
Ma noi siamo stati sin da subito in contatto quotidiano con le diocesi colpite, in particolare quella di Concepción, col Vescovo, e con la Caritas diocesana e la Caritas nazionale. Abbiamo mandato subito 100.000 euro ed ora c'è un piano complessivo di aiuti sia sull'emergenza, ma già guardando la ricostruzione, molto ambizioso, di 9 milioni e mezzo di euro, proprio perché ci si vuole impegnare nel lungo periodo a lavorare con la gente, tra la gente, soprattutto le fasce più povere della popolazione, perché pur essendo un paese a reddito medio però ha delle forti sperequazioni interne e quindi ci sono delle fasce della popolazione che non possono assolutamente permettersi lo sforzo di una ricostruzione delle proprie abitazioni. A queste popolazioni vogliamo indirizzarci nel futuro ed è per questo che è stato messo a punto questo grosso piano di ricostruzione che con il sostegno non solo nostro ma di tutte le Caritas della rete si spera di poter raggiungere, anche se in questo momento mancano ancora abbondanti fondi.
C'è un gran parlare sempre della generosità degli abitanti del bel paese. Come hanno reagito gli italiani?
Ma generalmente l'opinione pubblica italiana per quanto riguarda le catastrofi naturali cosiddette, in particolare i terremoti, esprime una fortissima solidarietà. Questo l'abbiamo visto in tante situazioni, speriamo di poter dire lo stesso per il Cile. Ad oggi abbiamo raccolto appunto poco più di 100.000 euro, 150.000 euro, quindi nel futuro speriamo che sia i media continuino a parlare di questa situazione, che non venga completamente dimenticata, anche perché spesso c'è una correlazione fra quanto ne parlano i media di una determinata situazione e quanto poi la gente risponde. Non è una questione di buona o cattiva volontà, ma è proprio una questione di percezione della realtà.
E quindi è come sempre riniziare, mi pare di capire, la campagna di sensibilizzazione, come se il vostro lavoro avesse sempre un nuovo inizio.
Sì, purtroppo bisogna constatare che quando c'è un disastro di cui non si parla o si parla pochissimo, purtroppo è come se non ci fosse. Penso per esempio ai conflitti dimenticati, tanto per non fare, penso al conflitto in Congo che ha fatto 5 milioni di morti, ahimè i media ne hanno parlato poco e noi abbiamo raccolto molto poco.
Io ricordo tra l'altro che il Santo Padre dona al Cile un'immagine della Madonna missionaria, immagine che verrà benedetta il 24 marzo, ad aprile l'immagine sarà portata in pellegrinaggio in tutte le diocesi del paese e ovviamente seguiremo anche questo evento. Io ringrazio Paolo Beccegato, responsabile dell'area internazionale della Caritas italiana, grazie per essere stato con noi, è obbligo dirlo, non solo auguri per questa Pasqua che sia davvero di resurrezione, ma buon lavoro.
Grazie.
Soprattutto.
Grazie a lei e a tutti gli ascoltatori.
Il post emergenza colpisce tra virgolette anche Haiti e noi al telefono dovremmo avere un rappresentante della Fondazione Rava in prima linea per gli aiuti ad Haiti, Silvia Valigi, che è responsabile della comunicazione. Silvia, benvenuta, buongiorno.
Buongiorno a tutti voi e grazie.
Io vorrei ricordare che lo staff che lavora presso la Fondazione Rava è, mi pare di capire, al 90% volontario, quindi una carica spirituale e umana fortissima, una motivazione solida come la roccia, possiamo dirlo. Allora, la Fondazione Rava presente ad Haiti, tra l'altro con un ospedale di cui adesso ci parlerà Silvia, è in questi giorni, in questo periodo appunto dopo la primissima emergenza, impegnata su due fronti. Di cosa si tratta?
Ma innanzitutto l'ospedale pediatrico NPH San Damien, che è stato un vero miracolo, se posso dire, nell'inferno di Haiti, perché comunque è stato realizzato a tempo di record, in soli 3 anni, in un paese come Haiti, in cui certo non esistono le nostre tecnologie, è realizzato su progetto italiano, antisismico, e già prima del terremoto assisteva 25.000 bambini l'anno. Durante il terremoto, nel periodo proprio dell'immediata emergenza, ha assistito 10.000 pazienti, adulti e bambini, in sole 3 settimane. Adesso tante squadre, anche di medici di tutto il mondo, sono arrivati in Haiti nelle prime ore, non ci sono più, e succede che al nostro ospedale arrivino tanti feriti, tante persone, anche tanti amputati che hanno bisogno del follow up. E tornando,
vogliamo spiegare che cos'è il follow up?
Le medicazioni piuttosto che le attività che sono necessarie per poter continuare ad essere curati dopo il primo intervento d'emergenza, quindi può essere una ferita, può essere un'amputazione, lesione può essere una frattura, e queste persone non trovano più la clinica di strada in cui magari erano stati seguiti nelle prime ore.
Quindi la clinica, perdonami, se gentilmente puoi parlare un po'
sì,
più lentamente,
certo,
perché
scusate,
ovviamente siamo già col telefono e perdiamo altrimenti gran parte
certo
dell'informazione.
Che ovviamente nella prima ora il nostro ospedale è rimasto l'unica realtà operativa nelle prime ore, poi sono stati messi anche tanti ospedali da campo in Port-au-Prince con delle tende, con squadre di medici, ripeto, che venivano da tutto il mondo e che immediatamente hanno soccorso le persone nei quartieri in cui c'erano stati crolli e le macerie, persone appena tirate fuori da sotto le case. Cosa è successo? Poi queste squadre, queste tende non ci sono più adesso, perché l'emergenza sanitaria della prima ora è finita, quindi non ci sono più persone estratte dalle macerie vive, ovviamente, dopo due mesi, e quindi tante di queste squadre non ci sono più. I pazienti sono rimasti, i medici sono andati via, ma i pazienti sono rimasti e hanno bisogno, continuano ad avere bisogno di aiuto. Quindi vengono al nostro ospedale, anche se inizialmente non erano stati curati da noi, perché hanno bisogno di essere medicati, di essere curati, hanno bisogno di medicine, hanno bisogno di controllare le loro fratture e così via. Quindi c'è un'emergenza, se vogliamo, di ritorno rispetto a quella iniziale, e poi l'altra emergenza di cui ci stiamo occupando noi è quella proprio dei bambini amputati, in particolare che sono migliaia, come sapete, non solamente bambini ma anche adulti nel paese, e noi abbiamo organizzato presso il nostro centro di riabilitazione, che si chiama Casa dei Piccoli Angeli e che sorge accanto all'ospedale, un laboratorio per l'applicazione di protesi temporanee per questi bambini. Quindi
mi viene
avuto
in mente, scusa se ti interrompo, la grande
sì,
opera di Don Gnocchi, Don Carlo Gnocchi, per i mutilatini dopo
sì,
la Seconda Guerra Mondiale, anche lui la sua battaglia per aiutare questi piccoli, prego.
Sì, è vero che Haiti è anche probabilmente un paese che esce appena da una guerra, perché è distrutto nelle case, nelle vite delle persone, nei corpi. E per quanto riguarda questi bambini, noi abbiamo già applicato protesi a 60 bambini che hanno già ripreso a camminare con le stampelle nell'arco di un mese, con la fisioterapia, con un po' di follow-up anche per loro, in termini sempre di continuare a medicare i moncherini, adattare le protesi, potranno cominciare nell'arco di un mese a camminare senza stampelle, e noi crediamo anche a correre. Quindi certo non sarà come poter ridare loro la loro gamba. Una bambina, la prima bambina che è stata applicata la protesi, ha pianto quando ha visto la protesi, perché ha capito che non potevamo restituire la sua gamba, che era quello che lei sperava. Però dopo ha visto tra l'altro anche uno degli ingegneri che si sono recati come volontari della fondazione per questo lavoro, l'ingegner Daniele Bonaccini, che anche lui è un amputato ma per un incidente autostradale qui in Italia, e quando hanno visto lui e lui ha fatto vedere che lui poteva correre con la sua protesi, hanno capito che comunque avevano avuto una doppia possibilità: prima, perché erano ancora vivi; secondo, perché potevano comunque tornare a condurre una vita quasi normale in un paese che è estremamente difficile, naturalmente, anche per un bambino che non ha nessun tipo di problema, perché è un paese del quarto mondo in cui già prima mancavano le cose, adesso manca tutto.
C'è carenza di medici, da tutto il mondo sono venuti per i primi soccorsi, ed ora?
Ma noi continuiamo ad alimentare l'invio di medici, ne abbiamo inviati 70 nei primi due mesi dall'Italia, volontari veramente da tutta Italia, ospedali dalla Mangiagalli di Milano alla San Raffaele, dal Bambin Gesù di Roma a veramente da Pordenone, da tantissime città italiane. Farei un torto veramente a non citarli tutti, ma è veramente difficile perché la lista è lunga, tutte persone estremamente motivate che hanno dedicato il loro tempo, e noi continuiamo a mandare, ripeto, medici, perché abbiamo aperto anche un reparto di maternità d'urgenza, perché le strutture poche che c'erano prima appunto sono crollate, tanti parti prematuri, tanti bambini malnutriti stanno continuando a nascere, e quindi abbiamo questo nuovo reparto che ha bisogno di essere seguito e il personale formato, un reparto di maternità con 12 culle e due incubatrici, 12 letti, sono sempre al completo.
Voi come Fondazione Rava avete anche organizzato una serie di iniziative di solidarietà proprio per non abbassare l'attenzione su questo dramma costante, in particolare dei bambini di Haiti, perché c'è una popolazione giovanissima, mi pare.
Sì, il 45% della popolazione sono bambini. E infatti questa è la dimensione del dramma, è proprio questo, sono bambini e ragazzi che hanno bisogno veramente di imparare tutto, perché un bambino su due già prima del terremoto non andava a scuola, per darvi la misura, quindi anche la trasmissione di conoscenze, la trasmissione di modelli positivi è molto difficile in Haiti, quindi l'intervento di NPH, l'organizzazione umanitaria che rappresentiamo in Italia, è stato volto nel tempo, noi siamo lì da 22 anni, proprio a cercare di fornire anche degli strumenti per affrontare il futuro di questi bambini, quindi scuole di strada per 6.000 bambini, il progetto Francisville Città di Mestieri, che è una serie di piccole fabbriche, una scuola professionale, laboratori artigianali per creare posti di lavoro e formazione professionale e produrre anche in loco dei beni come per esempio pane, scarpe, abbigliamento, riparazione di mezzi meccanici, perché abbiamo anche un'officina meccanica. E per quanto riguarda il discorso degli eventi, devo ringraziare veramente tante persone, donatori, oltre ai volontari ovviamente, che istituzioni, teatri che hanno voluto veramente organizzare degli eventi a favore della fondazione. E per quanto riguarda noi, il prossimo che faremo proprio come fondazione sarà il 25 maggio al Teatro alla Scala, una serata dedicata ai bambini di Haiti colpiti dal terremoto, una serata sarà anche di memoria per continuare a parlare delle vittime del terremoto, ma anche rilanciare con più forza sempre più l'impegno della fondazione per questi bambini. La fondazione quest'anno compie 10 anni, perché in Italia la fondazione Francesca Rava NPH Italia Always è nata nel 2000. Volevamo festeggiarla, dire la verità, in modo diverso, certo. Ma il terremoto ci ha preceduto, certo. E quindi questo, anche questa serata alla Scala sarà un momento di testimonianza di questo impegno per i bambini di Haiti, ma ripeto, rilancio di un impegno ancora più forte, perché dobbiamo fare tantissimo, dobbiamo costruire una nuova casa per accogliere tanti bambini che sono rimasti senza genitori, vogliamo costruire una fabbrica delle protesi lì. Proprio in Haiti, vogliamo quindi per assistere anche la crescita di questi bambini a cui stiamo applicando protesi adesso, dobbiamo completare il progetto Francisville Città dei Mestieri, dobbiamo ampliare anche il nostro ospedale pediatrico, perché purtroppo l'aiuto non basta mai, insomma tantissimo lavoro, quindi
e noi possiamo anche fare qualche cosa, visto che si sta avvicinando la Pasqua, in fondazione sono disponibili le colombe che aiutano appunto questi piccoli.
Sì, noi tutti i nostri interventi, sia uova di Pasqua ma anche colombe, per festeggiare questa cosa. Tra l'altro una cosa bellissima che Padre Rick, il direttore di NPH Haiti, ha detto quando è successa questa cosa, ha detto: Haiti è morta ma risorgerà. Quindi anche questo, la nostra, questa Pasqua per noi ha un significato molto molto speciale.
Io vorrei ricordare che Padre Rick, americano, sacerdote e medico, è da 22 anni in prima linea in Haiti, proprio alla guida dell'ospedale per portare aiuto a questi bambini, a questi piccoli, che sono migliaia, già prima del terremoto lo erano, quindi immaginate anche adesso con un'emergenza simile. E Silvia, ti interrompo un attimo perché volevo anche citare un paio di righe da un articolo pubblicato sul Corriere della Sera del 22 febbraio, quindi quasi all'indomani del terremoto, di Andrea Riccardi, fondatore della comunità di Sant'Egidio, il quale dice: Haiti è lontana, aiutarla è complesso, c'è un senso di impotenza misto alla sensazione che le tragedie sono troppe, la grande tragedia di Haiti non può essere archiviata come un'emergenza, ma deve essere un evento che inquieta e prospetta una via. È quindi un po' la linea che voi seguite insieme a Padre Rick.
Sì, l'aiuto fondamentale è non dare solamente il pane oggi, ma cercare di veramente porre le basi per il futuro di questi bambini che compongono la stragrande maggioranza della popolazione, dare loro gli strumenti, quindi vuol dire non solamente dare il pane, ma insegnare a leggere, insegnare a scrivere, insegnare un mestiere, dare una speranza, perché come dice Padre Rick, i morti di Haiti, i morti del terremoto ci hanno insegnato che è molto facile morire in 34 secondi e devi essere preparato nella tua vita, cioè devi condurre una vita in modo con dei valori molto forti per poter essere pronta ad affrontare anche una morte che arriva in 34 secondi.
34 secondi è stata la durata di questo terremoto catastrofico. Io ringrazio Silvia Valigi, che è la portavoce della Fondazione Rava. Vi do anche il sito internet dove potrete trovare le informazioni che arrivano direttamente da Haiti, www.npkitalia.org, tutto attaccato, e ci sono anche le varie indicazioni su come noi possiamo dare il nostro, anche se piccolo, contributo. Ma diceva madre Teresa di Calcutta che anche una piccola goccia nell'oceano è importante. Silvia, grazie per essere stata con noi.
Davvero. Buona Pasqua.
Altrettanto auguri, buon lavoro. Termina così Al di là della notizia.